Ringrazio chi mi ha mandato il messaggio delle mail per segnalarsi come frequentante. Quest'anno sono particolarmente stupito della frequenza maschile, cioè 6 su 7 messaggi sono di ragazzi. La mia percezione soggettiva del corso di teoria e pratica antropologia è sempre stata a fortissima presenza femminile. Le studentesse, le laureande, poi ho pensato, Gramsci è un argomento maschile? No, perché l'anno scorso si rispettava la regola, quindi, però quest'anno c'è una forte presenza maschile, quindi si ribilanciano statisticamente le cose. Comunque, chi non lo ha fatto, se mi manda il messaggio mi fa piacere. Io farei un brevissimo, breve, insomma, riassunto delle puntate precedenti, visto che un po' non ci vediamo. E cominciando, dunque, innanzitutto cominciando che ci sono domande che nel frattempo sono maturate, questioni di qualsiasi ordine e genere che si vogliano porre preliminarmente sulle cose già dette o qualsiasi ordine di faccenda. No. E allora, la volta scorsa abbiamo visto un po' di elementi biografici di Antonio Gramsci, sintetizzandoli nel disegno del suo pronipote Luca Paolesu, sardo, gobbo, comunista e carcerato. E il tutto dava la sintesi in Nino mi chiamo. Nino come essere umano, Nino era il nome di famiglia di Gramsci con il quale lui si è firmato fino a un certo punto nelle lettere che mandava a casa alla madre e alle sorelle. Poi ha cominciato a firmarsi Antonio anche con loro. E Nino come essere umano, come fatto per, diciamo, la dimensione biografica personale dell'individuo, visto che ciò su cui essenzialmente poi ci basiamo sono i suoi scritti ultimi carcerari, e che come giustamente è stato sottolineato vanno visti insieme lettere e quaderni, è fortemente importante questo aspetto strettamente personale, come queste quattro cose, sardo, gobbo, comunista e carcerato, precipitano nel formare Nino. E volevo leggervi un pezzettino di una lettera che era una cosa che volevo fare la volta scorsa per rispondere a un paio di domande della prima volta anche. La prima volta ho accennato a come lui, diciamo, qualificasse anche negativamente il folklore, le concezioni del mondo popolari e parlasse di agglomerato indigesto di frammenti di tutte le concezioni del mondo che siano succedute nella storia. E allora qualcuno ha detto: ma è solo così negativo, non c'è anche un elemento di contrapposizione, eccetera. Ecco, allora lui, Nino, quando scrive il 5 ottobre del 31 alla cognata Tania, usa espressione assolutamente analoga per parlare di se stesso. E questa è una cosa che oggi vorrei un po' riprendere in vari punti, di come ci sia una connessione fra un punto di vista interno al mondo popolare subalterno da parte di Gramsci, e come ci sia la tensione costante a fuoriuscirne. Quindi non c'è esternità disprezzo, ma non c'è nemmeno internità compiacenza. C'è internità criticità. Sono dentro, io sono un noi, noi siamo un noi, io non sono altro da quelli sui quali ragiono. Lui non era un antropologo, non era uno studioso, era un politico, dunque altro da quelli per i quali mi batto, ma vedo i limiti del nostro mondo, perché lo voglio trasformare, perché subalterno non è bello. In questo senso, estremizzando, anche folklore non è bello. Ed è importantissimo che sia e che io capisca cosa è, qual è il mio mondo, qual è il nostro mondo in vista di una trasformazione. Questo ci ritorneremo un po' per tutto il corso, ma è una cosa importante da vedere da tanti punti di vista, perché poi appunto dato che la trattazione di Gramsci non è mai sistematica, ci occuperemo del concetto di cultura, ma non è che lui da qualche parte teorizza. Cultura è, capitolo primo, il concetto di cultura consiste in, no, la usa il termine cultura. Cultura, e quindi noi deduciamo dalla mappa dei suoi usi, come fa Kate Crehan, che cosa intende Gramsci per cultura, e altri intendono, ci leggono altre cose, e lo vedremo. Questo pezzettino della lettera a Tania, secondo me, appunto, è una testimonianza pratica di quello che stavo dicendo. La lettera fa parte di questo gruppettino di lettere in cui Gramsci polemizza con la cognata Tania, che era la sua interlocutrice principale dal carcere, oltre ai membri della famiglia in Sardegna, perché era quella che di fatto si occupava di lui, sorella maggiore della moglie Giulia di Gramsci, e rimasta in Italia sempre, spostandosi, come abbiamo visto, in vari posti dove Gramsci è stato carcerato.
Una domanda proprio riguardo a questa relazione con Tania, cioè, di che genere è effettivamente? Perché lei si prende cura di lui? Cioè, come funziona? Perché qualche dubbio viene, no? Nel
Non
senso
c'è
che.
risposta al dubbio, il dubbio è diffuso e non c'è risposta al dubbio. Appunto, Gramsci per la prima volta conosce in sanatorio Eugenia Schutt, cioè la maggiore delle sorelle, a vicino Mosca nell'estate del 22. Fanno amicizia perché lei sa l'italiano, diventano amici. Le sorelle vanno a trovare Eugenia, Giulia va a trovare Eugenia, simpatizzano Giulia e Antonio. Sembra che i due in realtà si mettano insieme mesi dopo, però non ci sono testimonianze concrete per dire lettere che vengono ritrovate nel corso del tempo, cambiano attribuzione, cioè una famosa lettera che sembrava una dichiarazione d'amore controversa a Eugenia. In realtà qualcuno dice no, era una lettera a Giulia, quindi la faccenda è controversa e ovviamente non verrà mai chiarita perché i protagonisti non ci sono più. Tatiana è quella che è stata sempre a Roma, mentre Antonio conosce le due a Mosca, poi torna indietro in Italia dopo che sarà eletto deputato. Sono tutti depistrani nella famiglia Schutt. Questo è chiaro. Tatiana è l'unica che è rimasta di tutta la famiglia ricca, ricca non nel senso economico, ma articolata, era passata tutta per l'Italia, madre, padre e varie fratelle, sorelle e un fratello Victor. Poi se ne erano riandati, più o meno quasi tutti in Russia. L'unica che rimane in Italia è questa Tatiana, Tania, che aveva fatto studi di carattere scientifico ed era rimasta a Roma lavorando in vario modo, poi diventerà anche collaboratrice dell'ambasciata russa. E per esempio, da quello che si capisce dalle corrispondenze, sembra che la famiglia avesse perso i contatti con lei. Quello che ristabilisce i contatti con lei è Antonio, una volta che ritorna in Italia, dopo essere stato eletto deputato nell'aprile del 24, e Giulia scrive ad Antonio: cerca Tania a Roma perché ce la siamo persa. Questa è un'interpretazione. Qualcuno dice che invece i contatti, perché poi nel frattempo sono saltate fuori lettere di Tania ai familiari precedenti, quindi i contatti non erano così interrotti. Però apparentemente i contatti della famiglia si erano interrotti e Gramsci la conosce nel 25, quindi 3 anni dopo aver conosciuto le altre due, che viveva per affari suoi a Roma, lui ormai faceva il deputato, vengono a stare a Roma anche Giulia col primo figlio e la sorella Eugenia, e le tre sorelle vivono insieme col bambino, prendono in affitto un appartamento. Dopodiché le due se ne rivanno perché Giulia è di nuovo incinta e quindi Eugenia decide che è più prudente che il bimbo nasca a Mosca e se ne rivanno. E Tatiana rimane sempre lì. Nel frattempo Gramsci viene arrestato e lei decide che la sua missione nella vita è occuparsi di lui. Qual è la motivazione? Lui è anche abbastanza cattivo nei suoi confronti varie volte, o almeno dalle lettere uno può fare questo tipo di osservazioni, un po' troppo severo, un po' ingiusto, un po' esigente, eccetera, eccetera, molto pedagogico, quindi anche dei discorsi che sono stati fatti sui rapporti uomo-donna e così via. Lei era innamorata di lui? Era non corrisposta? Non, questo è difficile dirlo. Probabilmente la personalità di ciascuno di noi, cioè ognuno di noi è fatto in modo diverso e ognuno di noi, nella diversità di tutti gli altri, è molto complicato. Quindi nella complicazione di personaggi complicati come Tania Schut e Antonio Gramsci, cosa ci stesse? Nessuno credo che abbia, per mia conoscenza, ipotizzato un innamoramento di Antonio nei confronti di Tatiana. Forse un'ipotesi inversa, sì, però insomma, siamo nel campo delle ipotesi, che dal punto di vista, diciamo, dell'andamento dei fatti non è che cambino un granché le cose. Sta di fatto che lei si è proprio, non so come si dice il verbo, rendersi devoto, ma si fa devota a lui, per cui viene arrestato e trasferito a Milano, lei si trasferisce per un periodo a Milano, lo mandano a Turi, lei per due volte si trasferisce alcuni mesi a Turi, quando lo rimandano a Formia, tutte le settimane da Roma va a Formia, quando a Roma va all'Acquisisana, tutti i santi giorni sta insieme a lui, si occupa della sepoltura, eccetera, eccetera. È la presenza della famiglia, anche perché teniamo conto che, essendo lui carcerato, aveva dei diritti molto limitati. Solo nel primo periodo, che non era stato ancora processato, aveva diritto di scrivere un po' a chi gli pareva. Una volta condannato, lui c'ha diritto a una lettera ogni 15 giorni a persone di famiglia. Onde per cui sa, no, salta fuori un certificato che il pronipote Antonio Gramsci Junior pensa falso o probabilmente falso di matrimonio di Antonio e Giulia, che forse non si erano nemmeno mai sposati, ma a un certo punto dalla Russia arriva un certificato che testimonia che Giulia era moglie di Antonio e quindi Tania è cognata di Antonio e ha diritto di assisterlo, di portargli i pacchi e di essere corrispondente, per cui lui non può scrivere a Piero Sraffa direttamente, deve scrivere a Tania che gira le lettere e viceversa. Quindi, com'è?
Le lettere a Tania sono infinitamente di più rispetto
Quello è un
a
altro paio di maniche ancora, lì c'è il problema dei rapporti con Giulia, che è una persona sofferente da vari punti di vista. Ultima ipotesi letta sempre nel libro di Antonio Gramsci Junior, in realtà soffriva di una forma grave di epilessia e quindi è stata ricoverata varie volte. A lui, con lungo dopo gran ritardo, gli è stato detto, per cui Tania, devotissima, gli faceva da camera di compensazione. Per 4 anni gli ha nascosto la morte della mamma, perché secondo lei gli faceva male, quindi ognuno di noi è molto complicato. Sarà stato bene fare questo, lui si è arrabbiato orrendamente, ovviamente. Non gli diceva come stava la moglie. La moglie non gli scriveva, non gli dava notizie dei bambini. Lui a un certo punto scrive dicendo che prende la decisione di separarsi dalla moglie perché lei ha diritto di rifarsi una vita, col criterio: non mi scrivi più, non abbiamo relazioni, non so nulla di te, io sto qua in galera, non ne uscirò probabilmente. Poi in realtà la cosa non va avanti. Gli ultimi anni, quando non scrive più le sue note e scrive solo lettere, sono quasi tutte lettere a Giulia e ai figli, perché lei periodicamente, quando sta un po' meglio, gli scrive, si fa viva, eccetera. In realtà, dalle cose che si dicono, come abbiamo detto l'altra volta, i due sono stati insieme pochissimo materialmente, Antonio e Giulia. Però c'era un rapporto molto profondo fra i due e probabilmente è sempre sopravvissuto. Sicuramente l'idea di questo rapporto è stata una delle costanti di Nino in galera, che l'ha tenuto vivo come essere umano e anche cervello pensante. Per lui questa idea della moglie e dei figli era fondamentale, e si esprime varie volte in termini estremamente affettuosi e partecipati, come non fa con Tania, perché è semplicemente la cognata, quindi è un'eccellente amica, ma la cognata. A Tania la ci litiga anche per lettera, oltre che immagino di persona, con Giulia no. Quindi, però è Giulia che non si fa viva largamente, e lui tante volte dice esplicitamente che sa benissimo che le sue lettere sono lette da mezzo mondo, a cominciare dai fascisti, passare per i compagni di partito, e quindi laddove particolarmente toccato nel vivo dei suoi rapporti è ulteriormente reticente. A quel punto preferisce tacere lui pure, quindi fra lui e Mosca, diciamo, i rapporti sono difficili per motivi magari diversi, ma l'esito è spesso lunghi silenzi. Mentre Tania sta lì, c'è sempre, si piglia tutte le lavate di capo, ritorna alla carica pazientissimamente, e quindi diciamo la stragrande maggioranza delle lettere sono effettivamente per Tania. La relazione ormai conta una buona letteratura memorialistica, c'è anche un bellissimo libro che c'ho ma non ho letto, Natoli, di Aldo Natoli, che si chiama Antigone il prigioniero, anche questo è esaurito ma insomma comprato in antiquariato, antiquariato economico naturalmente, che è tutto sul rapporto fra i due, fra Antonio e Tania, e connessi, cioè famiglie, sraffa, partito, eccetera. Quindi c'è letteratura, lettere di lei pubblicate anche molto dopo le sue, però non ci sono risposte su, e forse in effetti non è che uno se ne debba nemmeno aspettare, non è necessario incasellare le relazioni tra le persone.
Sì, ci stavo pensando, perché insomma ho cominciato a mettere un po' le lettere, certo. Salta subito all'occhio,
certo, è giustissima osservazione. E appunto tra le polemiche pubbliche in cui Gramsci è particolarmente antipatico nei confronti di Tania, c'è questo gruppetto di lettere che si chiama sulla questione dei due mondi, cioè un film che aveva visto Tania che si chiamava così, Due Mondi, e che era una storia d'amore impossibile tra una ebrea e un ufficiale, un'ebrea polacca mi sembra, un ufficiale austriaco o qualcosa del genere. Quindi il film voleva testimoniare la impossibilità della comunicazione fra queste due persone che rappresentavano mondi separati. Allora Tania gli dice che gli era piaciuto, insomma gli era sembrata plausibile come era raccontata la storia, e lui si infuria dicendo: ma come, ma che sei matta? Questo è insomma anti-ebraismo, ma non è vero che esistono due mondi, non è possibile, tutta la storia della famiglia Shukta che era di origine ebraica, insomma tutta una serie di polemiche in cui è anche abbastanza duro nei confronti di lei. Comunque il passaggio di questa lettera del 31, del 5 ottobre del 31, scrive Antonio: cosa vuoi dire con l'espressione due mondi? Che si tratta di due terre che non possono avvicinarsi ed entrare in comunicazione tra loro? Se non vuoi dire questo, e si tratta di un'espressione metaforica e relativa, essa ha poco significato, perché metaforicamente i mondi sono innumerevoli, fino a quello che si esprime nel proverbio contadino moglie e buoi dei paesi tuoi. A quante società appartiene ogni individuo? E ognuno di noi, quindi io, Antonio Gramsci, non fa continui sforzi per unificare la propria concezione del mondo, in cui continuano a sussistere frantumi eterogenei dei mondi culturali fossilizzati? Io, Antonio Gramsci, la mia concezione del mondo è fatta di frantumi eterogenei di mondi culturali fossilizzati. Io, triplice e quadruplice provinciale, che faccio i salti mortali per integrarmi nel mondo della città, della metropoli torinese fresco fresco di trasferimento dalla Sardegna. Non esiste un processo storico generale che tende a unificare continuamente tutto il genere umano? Questo è un tema sul quale torneremo seguendo Baratta. Noi due, scrivendoci, non scopriamo continuamente motivi di attrito e nello stesso tempo non troviamo o riusciamo a metterci d'accordo su certe questioni? E ogni gruppo o partita o setta o religione non tende a creare un proprio conformismo, messo tra virgolette, non inteso in senso gregario e passivo, eccetera, eccetera. Conformismo è un termine abbastanza ricorrente nelle osservazioni di Gramsci, e ci ritorniamo con un altro pezzetto di testo che volevo leggervi dopo ad altro proposito. Qui era la questione, appunto, che se lui qualifica il folklore di agglomerato indigesto di frantumi di tutte le concezioni del mondo esistite, eccetera, eccetera, non sta disprezzando qualcosa che gli è estraneo, perché quando parla di sé dice, e non è che ciascuno di noi lotta continuamente per ricomporre i frantumi di tutte i frantumi di cui è fatto. Tutti siamo fatti di frantumi, quindi diciamo, però riconoscere di che frantumi sono, qual è la composizione, eccetera, è il primo passo per modificare la situazione, per operare dei cambiamenti. La biografia, appunto, ci ricordiamo che era nato nel 1891, è stato per 20 anni in Sardegna, ha studiato lì, ha avuto un'infanzia difficile, rapporti stretti con la mamma e la sorella Teresina, non con il padre, infanzia difficile perché il padre è stato carcerato 6 anni e la famiglia è crollata economicamente, grandi disagi economici, e cominciano anche i grandi guai fisici di Gramsci. Nell'11 a Torino, con borsa di studio, lettere, già da subito comincia a costruirsi un gruppo stretto di amici che sono quelli che rimarranno poi i suoi compagni anche di lavoro politico quasi fino agli anni della carcerazione. Togliatti, che non era sardo, ma il padre, che era morto, e quindi la famiglia pure di Togliatti si era fortemente impoverita, trasferito in Sardegna, aveva vinto anche lui la borsa di studio come studente ex sardo, e quindi si ritrova a Torino però a fare legge e non lettere come Gramsci. Tasca, Terracini, Leonetti, che sono tutti del gruppo che poi sarà un gruppo fondatore del PCD, più giovani Piero Gobetti e soprattutto Piero Sraffa. Probabilmente nel 13 aderisce al PSI, probabilmente indirizzato soprattutto da Angelo Tasca. Dal 14-15 si fa militante politico, nel 15 dagli ultimi esami all'università, e avvia la sua diciamo carriera come giornalista al Grido del Popolo e alla redazione torinese dell'Avanti. C'è la guerra, quindi sono anni difficilissimi dal 15 in poi per l'Italia. Torino, grandi lotte operaie, censura giornalistica, repressioni militari, cioè gli oppositori vivono un regime, diciamo, di forte oppressione anche militarizzata, quindi è un periodo di fortissimi scontri sociali e politici, con il Partito Socialista, che è un partito forte, cioè ha un forte seguito di massa. Nell'immediato dopoguerra, le esperienze fondamentali, il 19-20 è noto come il biennio russo, cioè di grandi lotte di massa, soprattutto nel nord dell'Italia, nelle città principali. A maggio del 19 si fonda l'Ordine Nuovo, che è l'impresa, diciamo, politico-intellettuale principale prima della nascita del PCD, che diventa anche l'organo dei consigli di fabbrica, che è la novità politica che il gruppo torinese, di cui Gramsci fa parte, si fa paladino e portatore, che è la risposta italiana ai soviet russi. Nel frattempo c'era stata la fine della guerra, aveva vinto anche la rivoluzione bolscevica in Unione Sovietica, nel futuro Unione Sovietica. E in Italia la proposta dei torinesi intorno ai consigli di fabbrica è diciamo un tentativo di applicare in Italia quello che si era fatto lì, non perché lo si era fatto lì, diciamo, ma in consonanza, e senza che questo venisse recepito e appoggiato né da altri, diciamo, dei gruppi che sentivano la necessità di fondare un'organizzazione più coesa e più teoricamente forte del PSI, che si venivano organizzando in Italia anche in correlazione a quello che era successo in Russia, né dalle istituzioni, diciamo, di sinistra come il sindacato CGIL e il PSI. Quindi, diciamo, il gruppo torinese, l'esperienza torinese dei consigli rimane abbastanza isolata, e chi se ne accorge particolarmente e la loderà anche pubblicamente in sede internazionale del movimento operaio sono esattamente i russi. Lenin in persona, gli arrivano i rapporti, ne parlano, insomma è un'esperienza che viene riconosciuta e apprezzata, la cui caratteristica principale è cercare di coinvolgere i non politicizzati, i non già convinti, i non già militanti, e questo è un pochino il filo rosso che lega tutta l'esperienza e l'originalità della proposta teorica di Antonio Gramsci, e che ci porterà a tutte le cose di cui via via parleremo, nel senso che il nesso politica-cultura, il concetto di egemonia, eccetera, vanno esattamente in questa direzione. Cosa fare per coinvolgere e convincere chi non è già dei nostri, chi già non si è autoconvinto, non è già schierato su determinate posizioni? I consigli erano una forma organizzativa nella quale avrebbero avuto diritto di parola in fabbrica e sul territorio, espansione sul territorio, come teoricamente era stato almeno all'origine in Unione Sovietica con i soviet, tutti, indipendentemente dalla loro appartenenza e tessera in tasca. E questo è esattamente tutto un'enorme quantità delle note, delle osservazioni sparpagliate nei quaderni del carcere possono essere ricondotte esattamente a rifrazioni di questo tipo di interesse. Come articolarlo, come suddividerlo, come realizzarlo nei più vari interstizi della vita sociale, politica e culturale, uscendo dalle stanze dei gruppi dirigenti, dei partiti, eccetera. Nel 21 si fonda il PCD, Bordiga è il primo segretario, nel 22 viene inviato a Mosca come rappresentante presso l'Internazionale, conosce, come ricordavamo prima con lei, Giulia Schupt, quindi si avvia un pezzo fondamentale della vita di Nino, perché con questa donna farà due figli, col primo ci riesce ad avere a che fare per qualche mese tra Mosca e l'Italia, il secondo non lo conoscerà mai, semplicemente perché nasce nell'agosto del 26 a Mosca e lui nel novembre viene arrestato a Roma. Rientra in Italia nel 24 e ormai già da capo del partito, perché diciamo, come riflesso della lotta politica a livello internazionale, dalla prima visione si fa dappertutto come in Russia, che non ha funzionato, e viceversa avanza la reazione che per esempio vince in Italia, la linea internazionale diventa: attenzione, bisogna rivedere i rapporti con tutte le altre forze con le quali si possono intrattenere rapporti. Quindi l'internazionale spinge perché in Italia comunisti e socialisti ritessano relazioni, eccetera. Bordiga e il gruppo dirigente del PCD non sono su questa linea, e diciamo il Gramsci è il tessitore di una attività politica che porti a un cambiamento di linea che avrà il suo culmine nel gennaio del 26 col congresso di Lione, il terzo congresso del PCD. Le tesi le preparano Gramsci e Togliatti, e diciamo le tesi di Lione, gennaio del 26, il saggio rimasto inedito che stava scrivendo sulla questione meridionale nell'ottobre dello stesso anno del 26, sono considerati i contributi pre-carcere più maturi e più completi della visione articolata, ricca, diversa da quella piuttosto angusta che rappresentava il Partito Comunista d'Italia in quegli anni, del Gramsci appunto precarcerario. Essendo stato eletto deputato, immunità parlamentare, torna in Italia, 24, quindi tornano anche le sorelle Schupp, rivede il figlio, eccetera, però l'8 novembre del 26 comunque viene arrestato lui e molti altri dirigenti del PCD, e da quel punto in poi, diciamo, diventa gli ultimi 11 anni della sua vita sono il Gramsci che è diventato noto nel mondo, cioè quello chiuso in galera che può solo scrivere. Ne gira parecchi, perché da Roma, Ustica, Milano, Roma, Turi, Formia, Roma, gira parecchi posti a vario titolo, ne abbiamo già un po' parlato. La salute peggiora sempre di più, pessima già prima di entrare in galera, la galera dove non ha nessun trattamento di favore se non la cella singola e il diritto di scrivere che gli viene riconosciuto dopo 3 anni, cioè all'inizio del 29, ma per il resto condizioni di vita non sono affatto buone, e da tutte le ricostruzioni che sono state fatte successivamente sembra che personalmente Benito Mussolini sia stato il principale ostacolo a tutte le ipotesi di scambio che pure all'epoca si facevano. Un certo Dimitrov, che fu il segretario generale dell'Internazionale Comunista, prigioniero di un certo Hitler in Germania, era bulgaro lui di nascita, fu scambiato con prigionieri russi e fu liberato Dimitrov dalla Germania. Gramsci non fu liberato dall'Italia, e nessuna ipotesi di scambio di cui ogni tanto si ventilava andò in porto. Anche qui, come la faccenda di, anche se in questo caso documenti di archivio prima o poi potrebbero chiarire ulteriormente dei dettagli, ma sembra che l'ostacolo principale sia stata proprio la volontà politica di Mussolini di non farlo uscire dall'Italia e non fidarsi del fatto che una volta libero, diciamo, non riprendesse le sue attività precedenti. Muore il 27 aprile del 37. Tania si occupa alla fine anche della sepoltura, e dopo circa un annetto dalla morte se ne riva definitivamente in Unione Sovietica. Dicevamo che è autore di, oggi come oggi, sul tavolo possiamo mettere 7.000 pagine a stampa di Gramsci, e neanche una lui l'aveva mai radunata in volume in vita sua. Una circa metà erano scritti giornalistici che lui aveva teorizzato che non andavano raccolti in volume perché erano scritti d'occasione. C'erano stati dei tentativi, delle richieste anche di Gobetti, eccetera, e lui non volle. L'altra metà, grosso modo, sono tra quaderni del carcere e lettere dal carcere, quella che Giorgio Baratta ha chiamato l'opera del carcere, che è quella sostanzialmente per la quale lui è attualmente conosciuto. I quaderni sono scritti sostanzialmente in 6 anni, degli 11 che lui sta in galera, perché gli concedono di scrivere solo nel 29 e smette di farlo nel 35. Quindi i primi 3 e gli ultimi 2 non ci sono note sue. Le lettere invece spaziano per tutto il tempo, cioè ci sono dal 26 al 37 lettere dal carcere. E nelle lettere, appunto, sì, che nelle varie edizioni sono andate più che raddoppiando, perché la prima edizione del 47 contava, mi sembra, 218 lettere, l'ultima del 96, curata da Santucci, 478, se non ricordo male, quindi diciamo più che raddoppiate. E adesso stanno facendo un'ulteriore edizione, è in corso l'edizione nazionale delle opere di Antonio Gramsci, che ovviamente usciranno per lunghissimo tempo, queste cose ci mettono un sacco di tempo a uscire, hanno cominciato dalle lettere, e però una cosa bella che viene fatta è che vengono pubblicate anche lettere a Gramsci, cioè quando uno dice lettere dal carcere, e c'è un volume lettere 1908-26 sue, sempre a autore Gramsci, non sappiamo mai che gli dicevano gli altri, quindi lui magari litiga con Tania e il curatore gli mette in nota che cosa aveva detto lei e perché lui si infuria, o che cosa rispondeva lei alle sue furie e così via, ma se no non lo sappiamo. Alcune lettere sono, alcuni volumi invece sono stati costruiti ricostruendo il carteggio completo, quello è esaurito e non l'ho mai trovato. L'edizione nazionale attuale del carteggio mette tutto, cioè tutto quello che si ha di lui ad altri e tutto quello che si ha di altri a lui. Ovviamente hanno fatto solo i primi 2 volumi, che sono i primi anni, insomma, hai voglia. Però sarà una documentazione molto, molto interessante. E le lettere sono effettivamente un pendant importante per i quaderni, e tra l'altro, come ho accennato la prima volta, Giorgio Baratta per esempio diceva: chi si voglia avvicinare alla lettura di Gramsci per la prima volta potrebbe cominciare dagli ultimi quaderni, i quaderni speciali, cioè quelli che faceva negli ultimi anni quando non ce la faceva più a scrivere, e radunava le note già scritte secondo argomenti, che ovviamente è un'operazione non banale dal punto di vista intellettuale, intervenendo qua e là, qualche volta con modificazioni significative, qualche volta non. Quindi questo è un suggerimento di inizio di approccio all'opera dei quaderni, ma anche cominciare dalle lettere è una cosa ragionevole da fare, sia perché uno conosce un personaggio e sia perché un sacco di temi accennati nelle lettere sono esattamente temi che ricorrono nei quaderni. Cioè non sono solo lettere come stai, che fai, ho fatto questo, ho fatto quello, ci sono anche numerosi spunti interessanti da questo punto di vista, per esempio ai primi tempi, che è ancora molto diciamo vivace intellettualmente, si dedicava molto a raccontare tutte le esperienze di transito, perché allora spostarsi tipo da Roma a Ustica ci si metteva una settimana. Voleva dire fermarsi in 5-6 posti diversi, in un posto magari aspettare 2 giorni, eccetera, e quindi conoscere un sacco di altra gente, detenuti comuni e politici, che facevano lo stesso transito, che si trovavano nei posti in cui ti fermavi. Ci sono varie lettere che fanno ritratti di questa natura, ma anche un sacco di lettere che affrontano temi che poi ci sono anche nei quaderni, e quindi diciamo i due testi vanno abbastanza bene insieme. L'opera del carcere, dunque, da molti punti di vista, molti autori lo considerano un classico. Un classico vuol dire un'opera che ha interesse oltre i propri tempi e oltre il contesto in cui è nato. Dunque, Gramsci, politico, comunista, italiano, sardo, gobbo, eccetera, eccetera, nell'opera del carcere ci dice cose che possono interessare oltre la fine del comunismo, possono interessare, e diciamo, prendendo atto delle letterature che si sono sviluppate dal Brasile all'India, al Giappone, alla Gran Bretagna, hanno interessato, al di là della costruzione del partito, al di là del fare la rivoluzione, al di là della dittatura proletaria, con tutta una serie di osservazioni di metodo e di esemplificazioni che possono essere prese come indicazioni di metodo, che valgono appunto in luoghi e contesti del tutto diversi. E anche in fondo la non sistematicità del modo in cui noi abbiamo la possibilità di leggere l'opera del carcere, Lettere e note, è una possibile chiave di successo. Cioè, che Gramsci non sia mai stato autore di volumi può non essere un caso. Kate Crehan, se non ricordo male, da qualche parte nel suo libro fa proprio un'osservazione di questo genere, cioè che la sua scrittura, di fatto, per quanto obbligata dalla condizione carceraria per gli ultimi anni, però bene o male negli anni prima, se voleva, invece che passeggiare di notte per Torino con gli amici di partito e gli operai, poteva pure mettersi lì e scrivere gli opuscoli. Lenin ne ha scritti di libri, è morto giovane anche lui, ma insomma uno dice, vabbè, c'è stata rivoluzione, c'è che fare, materialismo e empiriocriticismo, la filosofia di Lenin, possiamo leggere materialismo e empiriocriticismo, la teoria dello Stato di Lenin, possiamo leggere Stato e rivoluzione, che cosa pensava dell'avanguardia e del partito, leggiamo il che fare. Gramsci non ha mai scritto l'opuscolo, il volume, aveva cominciato la Visione meridionale, effettivamente. Cioè, è probabilmente vero che proprio il tipo di pensiero, di elaborazione gramsciana, forse risulta più congeniale con questa produzione strana ed eterogenea delle note carcerarie, che è un pensiero fortemente coerente dal punto di vista degli interessi, ma anche fortemente asistematico. Giorgio Baratta lo chiama adisciplinare, se non ricordo male perfino antidisciplinare, con riferimento a Foucault o qualcosa del genere. E questo è una possibile chiave di successo, cioè dà la possibilità a un pubblico di anni lontani, di contesti lontani, con problemi diversi, di trovarci delle cose. Perché bene o male possiamo dire che nell'opera del carcere Gramsci non cerca di costruire un sistema, che quindi a quel punto lo prendi o lo lasci, funziona o non funziona, al massimo lo adatti. Cerca di dare risposte a una serie di problemi. Lui identifica, appunto, in un modo molto coerente come interessi che ha, una serie di questioni, e queste le va scavando, interrogando, raccogliendo materiali, confrontando pezzi di risposte che può tirare fuori leggendo articoli presi qua e là. E di fatto questo costituisce un prodotto fortemente asistematico nella presentazione, che però consente al lettore di infilarsi negli interstizi e andare un po' per gli affari suoi. Cioè, i quaderni uno se li può cominciare a leggere dal primo e arrivare alla fine, ma può anche andare per costruzioni di parti sue. Sono state fatte tante antologie, come abbiamo detto, quella Togliatti-Platone aveva anche degli scopi ben precisi dal punto di vista della politica culturale, ma visto che, come abbiamo detto la prima volta, sta tutto in rete, e grazie al fatto che avendo il testo digitale uno può fare percorsi, ricerche, eccetera, autonomi, collegando, costruendo di fatto una lettura ipertestuale dei quaderni, letteralmente ipertestuale, perché è sono dei file. Di fatto ognuno può, seguendo interessi propri, piste di lettura, collegamenti che si viene facendo man mano, diciamo, costruirsi dei percorsi. E questo, diciamo, è una possibile anche spiegazione del successo internazionale che ha avuto. Nell'ultima parte del corso, quando vedremo le discussioni del 2007-2008 a Nuoro, che diciamo, raccolgono voci molto diverse fra di loro, ci sono per esempio delle discussioni abbastanza accese sulle interpretazioni varie che lettori vari in giro per il mondo hanno dato delle stesse identiche cose di Gramsci. Quindi, se poi però uno se l'è preso per gli affari suoi e l'ha usato in un certo modo, vuol dire che il testo di partenza si prestava a fare questo. È vero gramscismo? Insomma, probabilmente si può dimostrare che non. Però effettivamente, se qualcuno da qualche parte ha fatto questa operazione e gli è servita e l'ha continuata a seguire, e questo testimone anche di una fecondità del materiale di partenza. Ci sono, per esempio, una cosa che, perché è interessante quando uno può rivedere da vari punti di vista la stessa cosa, nel testo della Crean si menziona da qualche parte la lettura che di Gramsci fanno i due antropologi americani, marito e moglie, Jean e John Komaroff. E lei è abbastanza critica su quello che questi due hanno capito e utilizzato di Gramsci. Nel testo di Nuoro 2007 di Berardino Palumbo, che è molto interessante, Berardino Palumbo è un antropologo che si è formato qui a Roma, adesso insegna all'Università di Messina, ma insomma è uno dei più importanti antropologi italiani attuali, che non ha niente a che fare come formazione con Gramsci, lo racconta, perché lui è allievo di Signorini, è un etnologo, si è sempre occupato di tutt'altro mondo e dice con chiarezza: nella nostra formazione Gramsci non c'entrava niente, nessuno ce ne parlava all'università, anche se erano gli anni del furore gramsciano, anzi, tenersene a distanza vuol dire noi siamo noi e i demologi, Ciresian, Carpitelliani, eccetera, sono loro. A lui gli è ricapitato tra i piedi Gramsci esattamente perché, studiando i materiali che aveva raccolto sul campo, sugli Nzema del Ghana, si poneva problemi sulle questioni del potere in una società tradizionale, eccetera, che non era tradizionale nel senso di isolata, manco per niente, e trova delle risposte molto utili in libri dei signori John e Jean Komaroff, che le davano avendo letto Gramsci. La lettura dei Komaroff di Gramsci sarà stata filologicamente fondata, però è servita a Dino Palumbo per farsi delle idee sue sugli Nzema del Ghana. Quindi, diciamo, sono dei circoli abbastanza imprevedibili, delle circolazioni di pensiero abbastanza imprevedibili, ma Gramsci torna un italiano per la via di due americani su questioni africanistiche. Evidentemente qualche cosa nei quaderni che diciamo, poteva giustificare questa effervescenza c'era. Sì, allora forse a questo punto ci fermiamo un momento e facciamo una breve pausa e poi riprendiamo. Domande per ora?